Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
No. Allora, benvenuti a tutti alla nuova puntata di Adesso in Onda da Arnaldo Casali. Oggi stiamo registrando la puntata al Cenacolo San Marco nel pieno della settima edizione del Festival Popoli e Religioni, perché oggi abbiamo due ospiti molto importanti con cui parleremo di quello che sta accadendo nella cosiddetta primavera araba. Abbiamo con noi anche Don Enzo Greco, il direttore dell'Ufficio di Comunismo e Dialogo della Diocesi. Ciao Don Enzo.
Buonasera e benvenuti anche i nostri ospiti, Saba e Mohamed, che adesso presenteremo e si presenteranno.
Allora, Saba Ali e Mohamed Fazlovie. Saba è egiziana e Mohamed è bosniaco. E, appunto, sono due giovani islamici che studiano, però giusto adesso ce lo racconteranno, che stanno anche studiando il cristianesimo, la teologia cristiana, e in particolare poi Saba è anche una testimone di quello che sta succedendo, quello che è successo e quello che sta succedendo in Egitto, appunto da dove è partito poi tutto il movimento che appunto è stato ribattezzato Primavera Araba, che è uno dei proprio dei temi anche della settima edizione del Festival Popoli e Religioni, che si è svolto dal 19 al 27 novembre.
Vorrei fare una domanda anche a Saba, perché mi sembrava importante quello che anche questa mattina ci dicevamo, anche nell'incontro che abbiamo avuto al Politeama con i ragazzi delle scuole. Tu vivi insieme a Mohamed in questo centro laico interreligioso a Roma. Qual è stata la tua esperienza quando sei arrivata in Italia, ospite in questo centro, dove, come mi diceva anche prima Mohamed, il dialogo non è solo una cosa culturale, ma coinvolge la vita, la convivenza tra persone diverse? Qual è stata la tua esperienza?
Prima di tutto, io non ho mai fatto teologia, è la mia prima volta, quindi quasi tutti sono cristiani, solo io, Mohammed, Gayatri, musulmani, e c'è un ebreo. Quando ho saputo che ci dovrebbe arrivare un ebreo, purtroppo avevo il pregiudizio che è dall'Israele, quindi c'è sempre la base della storia delle guerre tra l'Egitto e l'Israele, di quello che sta succedendo in Palestina. Quindi ho pensato che sì, possiamo parlare insieme perché viviamo nello stesso posto, ma mai possiamo essere amici. E questo l'ho dichiarato a degli amici, ma poi quando è arrivato, pian piano siamo diventati più che amici, perché lui prima di tutto è un essere umano. Se ne pensiamo così, prima di essere musulmani o prima di appartenere a un paese, noi siamo la creazione di Dio e siamo esseri umani, e quindi possiamo essere amici in Dio.
E avete parlato della questione palestinese, vi siete confrontati anche su questo discorso?
Sì.
E cosa siete riusciti voi due a trovare una soluzione? O la questione è così complessa? Cioè, ecco, la domanda è: ma sono i governi, la responsabilità dei governi che non si mettono d'accordo, o la questione è talmente interna proprio al discorso della religione e del popolo, che è davvero difficile anche che appunto si mettano d'accordo anche le persone? Quindi ecco, in questo caso tu e lui, discutendone, se avete trovato soluzioni possibili.
La cosa assurda è che solo io e lui veniamo dal Medio Oriente, quindi io mi sono, diciamo, spaventata quando ho visto che è l'unico che mi capisce, che capisce un pochettino d'arabo. Quando parlo di qualcosa tradizionale, di della musica araba, di qualsiasi cosa, è il primo a capirmi. Quando dico una barzelletta, lui è il primo a ridere. Quindi noi non possiamo negare che abbiamo questa base tradizionale, che siamo cugini alla fine. Ma quando abbiamo parlato della politica, sono stata chiara che io non sono d'accordo con quello che sta succedendo. Che io, per me, il paese è stato ed è e rimarrà per sempre Palestina e non Israele. Alla fine quella Gayatri musulmana ha detto che allora chi ha vinto la guerra può dire l'ultima parola. Io le ho detto che noi abbiamo vinto, quindi è Palestina, non è Israele. Ma lui e io pure ripetevamo sempre che noi siamo la generazione della pace. Noi siamo tutti e due nati dopo la guerra, quindi non possiamo vivere con la colpa degli altri. Se viviamo qui insieme, viviamo come amici, colleghi, prima di tutto che come persone che vengono da una tradizione vicina.
Però appunto finché si vive in un paese straniero per entrambi forse è più facile andare d'accordo, ma parlando della situazione concreta, voi avete fatto delle ipotesi di pace oppure alla fine ognuno rimane nelle sue posizioni, cioè da una parte insomma si nega il diritto della Palestina ad esserci, dall'altra si nega il diritto di Israele, oppure è possibile secondo voi due una convivenza o una divisione, comunque il fatto che lì ci sia sia lo Stato palestinese sia lo Stato israeliano?
Secondo me, se tutto il popolo israeliano fosse stato come lui, non ci sarebbe stato guerra, perché lui riconosce il diritto dei palestinesi, quindi non c'erano problemi. Il problema ce l'avevo io, perché io non riconosco Israele come un paese, perché non ci può costruire un paese, forse un palazzo, ma un paese è un po' difficile. Un paese si può separare da un'altra o si può dividere un paese in due, ma costruire un paese da capo non si può. Quindi secondo me lui è un carissimo amico che viene dalla Palestina.
Ho capito, è chiaro il discorso.
Saba è anche preoccupata di quello che adesso sta ancora accadendo.
Ecco, infatti io volevo tornare
nel suo paese, perché lei è in contatto con la sua famiglia che è lì al Cairo e gli dà sempre delle notizie. E io volevo chiedere a lei, ma era immaginabile quello che è successo dopo il 25 gennaio in Egitto?
Io volevo aggiungere, perché prima eravamo rimasti, abbiamo interrotto il discorso su un particolare che era molto interessante, che era Facebook. Lei diceva che appunto la rivoluzione in qualche modo è nata su internet, nata su Facebook. E volevo che mi approfondissi su questo, cioè un mezzo che qui da noi forse viene vissuto, no, più in modo frivolo, pensiamo che Facebook serve solo a cazzeggiare, a mandarsi messaggini frivoli, a pubblicare le foto dell'album, e invece Saba ci stava parlando di un paese che ha cambiato governo grazie a Facebook, o anche tramite Facebook.
Sì, tutte le cose hanno un lato positivo e un lato negativo. Quindi tutto è iniziato da questa pagina di Khaled Said, quel giovane di cui ho parlato, quello ucciso dai poliziotti. Quindi Facebook ci ha uniti, perché è proprio per questo loro hanno... come si dice? Toccato. Ah sì, l'hanno bloccato, tutte le connessioni. Nei primi tre giorni della rivoluzione non c'erano né cellulari, né internet, né niente. Questo era dopo che avevano realizzato il valore del gruppo, dell'unione.
E adesso appunto la situazione, appunto come diceva Don Enzo, come tu sei appunto in contatto con la tua famiglia che è stata in qualche modo protagonista anche di questi eventi?
Forse tutti noi abbiamo notato che la situazione è stata calmissima negli ultimi mesi. Questo perché il Consiglio Militare doveva consegnare il potere a... diciamo ad un'autorità civile, non più militare. Questo doveva succedere 5-6 mesi fa, ma non è successo. E il popolo egiziano, diciamo che è molto paziente, aspettato, ma niente è successo. e niente cambiamento, tutto è rimasto com'era, diciamo. Anche se ci sono cambiamenti, sono temporali, non sono quello che aspettavamo. Allora, il popolo voleva un'autorità, un governo civile. Il governo sì che era civile, ma non faceva niente, quindi la prima richiesta era di cambiare il governo e poi che il consiglio militare torna all'esercito dove appartiene. La prima richiesta sì che il governo si è messo, mentre la seconda ancora no, ma speriamo bene. E questa mattina nell'incontro io le ho chiesto di pregare con noi questo unico Dio che abbiamo in comune.
E a proposito del aggiornamento, che quello che sta accadendo adesso in Egitto, quelle notizie recentissime, quelle che Saba ha ricevuto sono quelle che due amici di Saba sono stati feriti negli scontri ultimi di ieri oppure
l'altro ieri,
quindi è quello che io come il testimone, come quello che vive e condivide la vita con Saba e i suoi propri sentimenti e proprio questa energia e in un certo senso tesa che si vive adesso è quella che si sente, quello che io sento quando vedo Saba, questo volere, la voglia di andare al Tahrir, di aiutare alla gente è proprio stupenda. Quindi proprio tutto questo argomento è più che interessante.
Quanto sarete ancora qui? Quanto studierete in Italia?
Questo è il mio secondo anno, quindi io spero di finire i miei studi nel corso di questo anno e poi devo prendere decisioni abbastanza difficili del mio futuro.
Saba?
Ancora non lo so, ma diciamo più o meno mi mancano tre mesi qua.
Per concludere, perché siamo il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, anche se appunto sarebbe molto interessante continuare, ma speriamo magari prima che ripartite di avere altre occasioni di incontro. Voglio sapere, proprio perché siete due esponenti del mondo islamico, ma di due paesi diversi, anzi anche di due continenti diversi, volevo sapere da voi due, da tutte e due, qual è la differenza, se c'è una differenza, tra l'Islam bosniaco e l'Islam egiziano, il mondo arabo e il mondo balcanico, sotto il profilo religioso.
Lui è l'esperta, ma io solo posso dire che noi possiamo sposare i nostri cugini mentre loro no.
È un argomento culturale, quindi è allo stesso tempo dell'interpretazione propria della propria religione, quindi sì.
C'è solo il cui la norma, diciamo, sul matrimonio, o ci sono altre differenze?
Maggiormente sono quello che riguarda la interpretazione dei testi, dei fonti della religione, ma sempre io voglio indicare, me lo ricordo bene, l'anno scorso quando stavo alle vacanze in Bosnia, avevo l'opportunità di leggere un testo di un teologo cattolico in Bosnia che a proposito ha parlato di questa cosa comparando, paragonando allo stesso tempo le vicinanze e i distacchi dei popoli e delle religioni in Bosnia e nei riguardi, nei confronti con degli stessi credenti cristiani. Quindi io me lo ricordo molto bene, il suo messaggio e il sentimento era che diceva: io mi sento proprio più vicino al musulmano bosniaco, con quello che condivido l'ambito culturale, più vicino nei sentimenti culturalmente determinati al rispetto dei credenti cattolici in Italia oppure negli altri paesi. E a questo punto voglio dire che al mio collegio ci sono proprio questi ortodossi miei compaesani serbi e croati, e in qualche maniera in qualche modo mi sento nella vita quotidiana, nelle abitudini, aspetti culturali, più vicino a loro che proprio agli arabi musulmani dell'Egitto e del mondo arabo. Quindi questo è il fatto antropologico molto interessante, sì. Ma c'è sempre la fede, la religione che unisce, che dà un altro sguardo.
Sì, quando si parla di Islam, probabilmente la gente e anche coloro che ci stanno ascoltando in questo momento ha degli stereotipi, ma l'Islam è fatto di tante tradizioni, di tante sfumature, di tante appunto tradizioni. Probabilmente l'Islam arabo ha, per esempio, come entroterra tutte le tradizioni pre-coraniche oppure tribali, che quindi è un aspetto, diciamo, culturale e tradizionale che ha anche influito e influisce sulla pratica di quello che è l'Islam. Di oggi.
La poligamia, per esempio, c'è in entrambi o in alcuni?
Non aspettavo l'argomento della poligamia, ma è in pratica nella vita attuale del mio paese, quindi non ci sono dei casi della poligamia. E a proposito, i teologi islamici hanno elaborato questo argomento abbastanza dettagliatamente, e c'è sempre questo discoraggiamento, se mi posso esprimere in questi termini, di fare la poligamia. Quindi dal punto di vista dei fonti della fede islamica c'è questa possibilità sempre, ma quello che si sa è che si devono prima compiere molte altre condizioni per quanto riguarda condizioni finanziarie, se andiamo a livello dei sentimenti, non possiamo sempre essere abbastanza difficile uguali se parliamo dell'argomento specifico, quello che si qualche volta nell'ambito occidentale prende come l'argomento interessante e su quale si hanno qualche volta pregiudizi, io direi qualche volta non giusti, non adatti, quindi sì, questo
c'è un discorso anche sociale, quello della poligamia. Però mi è stuzzicato, cioè a livello sentimentale invece, ecco, cioè si può essere innamorati di più di una moglie, di più di una donna? Questa è una domanda che faccio a tutti e due, così anche un po' in chiusura, una chiusura un po' romantica, come dire, abbiamo parlato di cose forse per certi versi più molto più forti, però l'amore è comunque una cosa che poi unisce tutti, quindi volevo sapere, questa è una domanda sì, forse un po' strana, però ecco, al di là del diritto e al di là della funzione sociale, se per l'Islam si può amare?
Questo sempre quando parliamo dell'amore. E l'amore, se prendete la vasta letteratura del sufismo, della tradizione interpretativa dell'Islam, che ha dato una spinta alla letteratura dei Midrashim, della letteratura interpretativa ebraica, e poi nel medioevale si può vedere che i teologi islamici hanno elaborato questi argomenti. Ma quello che io voglio dire è che l'argomento culturale e le esigenze, le questioni che la cultura pone nelle società occidentali, sia occidentali che orientali, sono attuali, e a questo livello si deve essere molto rispettoso di ambientare quello che appartiene, certo, alla cultura e alla fede. Quindi quando si parla di argomenti dell'immigrazione dei musulmani in Europa, si deve discernere sempre di essere veramente rispettoso al riguardo quello che esprime proprio sentimento culturale.
Invece parla proprio di un sentimento proprio affettivo, umano proprio. Cioè, noi appunto, questo è anche un confronto un po' con la cultura islamica che mi viene voglia di fare. Cioè, noi soprattutto, magari era diverso in tempi più antichi, no? Però diciamo che a partire dal romanticismo in poi abbiamo elaborato anche un concetto del matrimonio che non ha più soltanto una funzione, anzi non ce l'ha quasi più la funzione sociale, tant'è vero che questo forse è anche il motivo per cui i matrimoni da noi tendono a sfasciarsi sempre di più, perché si identifica ormai il matrimonio con l'amore, con il sentimento, con la passione, a prescindere da tutto quello che invece una volta storicamente è stato il matrimonio, cioè un patto, diciamo, sociale. Invece oggi noi nel mondo occidentale identifichiamo, e anche nel cristianesimo, tant'è vero che poi le separazioni aumentano anche tra i cristiani, perché comunque il sentimento è qualcosa anche di fragile, no? E quindi chiedevo proprio, questa domanda che ti ho fatto era proprio relativa al rapporto tra sentimento amoroso e matrimonio, e quindi anche questo discorso in rapporto alla poligamia, cioè se comunque io posso essere innamorato di due persone o di tre persone o no, e quindi comunque la poligamia riguarda soltanto un discorso sociale e non anche sentimentale, o se lo stesso matrimonio comunque è più slegato da un discorso prettamente sentimentale.
Il discorso proprio in maniera di avere la possibilità, quindi se parliamo delle proprie religioni come sistemi della visione del mondo che hanno qualcosa da dire alla nostra realtà, dobbiamo prendere prendere pure questi argomenti che sono attuali. Per quanto riguarda l'argomento della poligamia, la poligamia sinceramente non è il highlight argomento nel mondo arabo, quindi nei paesi africani pure è una cosa che si sottintesa più o meno quello che si vive, ma io piuttosto direi, quando parliamo dell'amore, io voglio esprimere quello che anticipa un amore, un vero amore. Quindi amore è sempre una conoscenza, non possiamo amare altro se non lo conosciamo. Non possiamo amare altro se non siamo pronti di avere responsabilità per altro, e se non siamo interessati per la crescita spirituale e fisica dell'altro. E quindi questa è proprio una esigenza, una condizione negli incontri con gli altri, e questo si può, se vuole, applicare all'argomento della poligamia, come che ripeto che non è il issue, il highlight issue nel mondo islamico.
E volevo sentire anche Saba su questo, ma anche sul, mi è venuto in mente che, parlando appunto di rapporti di coppia, che uno dei primi film che noi abbiamo proiettato 6 anni fa al Festival Pubblico di Regione si chiamava The Virgin Diaries, ed era proprio sul rapporto di coppia tra due ragazzi, anzi in quel caso era proprio la protagonista, era una ragazza che cercava un po' di individuare, come dire, anche il marito giusto per certi versi, e faceva tutto un discorso, una riflessione sulla castità, che è un discorso che ci appartiene come bagaglio appunto tradizionale anche a noi cristiani, ma che sia nel mondo cattolico sia credo anche in quello ortodosso si sta perdendo progressivamente. La castità è un valore anche per l'Islam. Volevo sapere anche se viene vissuta ancora, è ancora molto radicata nei ragazzi, nei giovani islamici, o se anche lì si sta allentando.
Aspetta un attimo, la castità vuol dire precisamente?
Di non avere rapporti prima del matrimonio, diciamo.
La verginità,
sì, insomma.
Ancora la domanda, che se c'è ancora o no?
Sì, sostanzialmente.
Sì, certo che c'è.
Quindi ancora è un valore sentito, insomma,
sì,
forte.
Certo, sì, e questo si tratta prima di tutto della religione, ma poi della cultura, perché anche se una ragazza cristiana, diciamo egiziana, si scopre che non è vergine dopo il matrimonio, è un casino, ma non si tratta solo della religione. Quindi è una questione prima di essere della cultura e di religione, ma poi della cultura.
Questo è molto interessante. E io vi ringrazio moltissimo, ringrazio Don Enzo Greco, direttore dell'ufficio diocesano per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso. Ringrazio Mohamed Fazlovie. Fazlovie. E Saba Ali. Grazie tanto di essere stati con noi. Speriamo di rivedervi presto.
Not only imagine too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us. Someday